The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. La sfida è lanciata. Il teatro dello scontro è il mondo intero. Isla Nublar è definitivamente distrutta, nessun parco ha retto e i dinosauri scorrazzano liberi per il pianeta, contendendo all'uomo la cima della catena alimentare, ovvero il ruolo di predatore alfa. In Jurassic World, il dominio, che conclude la seconda trilogia cinematografica nata dalla penna di Michael Crichton e dall'occhio di Steven Spielberg, assisteremo dunque a una varietà di specie e di scenari geografici senza precedenti per la saga e al contempo al ritorno di personaggi storici, dal paleontologo Alan Grant, interpretato da Sam Neill, alla paleobotanica Ellie Sattler, interpretata da Laura Dern, fino al matematico specializzato nella teoria del caos Ian Malcolm, col volto di Jeff Goldblum, che aveva già fatto capolino nel capitolo precedente, ovvero i personaggi di culto del primo Jurassic Park di Steven Spielberg, che si andranno ad affiancare ai protagonisti della seconda trilogia, in particolare al domatore di Velociraptor Owen Grady e a Claire Dering, ex responsabile del parco.
Blue ha avuto un piccolo, è impossibile.
Ciao, bellezza.
Sei uguale a tua madre.
Ti prometto che la trovo e te la riporto.
Ecco, questo ritorno dei grandi interpreti di quel film straordinario, uscito nel 1993, segnando davvero un prima e un dopo nella storia del cinema, un patrimonio emotivo con pochi eguali per diverse generazioni di spettatori, ci dà l'opportunità di ricostruire come nacque quel piccolo grande miracolo della tecnica e della passione che, sostenuto poi dall'immenso talento per la narrazione e la messa in scena di Spielberg, permise a Jurassic Park di inaugurare una nuova epoca e al contempo far divertire tutti come matti. Quel miracolo è il primo dinosauro digitale.
Professor Grant, mia cara professoressa Sattler, benvenuti al Jurassic Park.
Vediamo un po'. Non è semplicissimo raccontare cosa abbia significato Jurassic Park a chi oggi, per esempio, ha meno di 40 anni. Innanzitutto, i dinosauri rappresentavano in un certo senso all'epoca la frontiera del visibile. Se escludiamo gli esperimenti dei pionieri della stop motion, da Ray Harryhausen ai suoi più o meno talentuosi epigoni, immaginare di vedere al cinema dei dinosauri realistici era semplicemente impensabile. Non si trattava di astronavi aliene o di qualsiasi altro oggetto che potevi ricreare attraverso un modellino in scala e poi riprendere facendolo sembrare molto più grande. Si trattava di creature in carne e ossa estinte da milioni di anni. Creature che semplicemente non esistevano più.
Che velocità hanno?
Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km l'ora.
Tyrannosaurus Rex? Mm-hmm. Lei ha qui un T-Rex.
Lo dica ancora.
E com'era possibile riprendere e portare su schermo delle creature viventi che non esistevano più? I giapponesi avevano risolto ad esempio il problema nei decenni precedenti, nei loro film di Godzilla o Ultraman, facendo indossare agli attori degli ingombranti costumi di gomma e silicone. Ma certo non si poteva parlare di risultati particolarmente realistici. Oggi che la computer grafica ci permette di dar vita a ogni genere di mostro immaginario e perfino di riportare a schermo attori morti da decenni, la risposta sembra ovvia. Ma all'epoca nessuno aveva mai visto niente del genere e la cosa più incredibile che i cinefili ricordassero erano gli effetti di morphing usati da James Cameron per il T-1000, l'indistruttibile avversario di Terminator in Terminator 2.
quell'altro è un Terminator come te.
Non come me. È un T-1000. È un prototipo avanzato.
Cioè, più perfezionato.
Sì. Lega polimetallico mimetica.
Che cavolo significa?
Metallo liquido.
E infatti la trovata più efficace e costosa a cui si potesse pensare in quel momento storico è quella a cui effettivamente pensò Spielberg quando cominciò a riflettere su come trasformare in un film il romanzo di Michael Crichton, erano delle gigantesche creature animatroniche basate su meccanismi idraulici affidate al genio ingegneristico del più grande professionista del settore, Stan Winston. Spielberg era rimasto molto impressionato da certe performance a cui aveva assistito nei parchi tematici della Universal, per esempio dalla gigantesca riproduzione in movimento di King Kong, ed era convinto che quella potesse essere la strada giusta. Ma un conto era uno scimmione che dimenava le braccia, e un conto era un tirannosauro di qualche tonnellata che doveva correre inseguendo una Jeep. Quando il film entrò in preproduzione, il team degli effetti speciali era supervisionato da un certo Dennis Muren, che controllava due squadre, quella che si occupava della stop motion, guidata dal grande Phil Tippett, e quella di Stan Winston. L'idea era combinare le due tecniche a seconda delle esigenze e delle scene. Del team di Phil Tippett faceva parte anche Steve Williams, che assieme a Mark Dippé lavorava per la Industrial Light and Magic di George Lucas e si doveva occupare delle cosiddette sfocature, un meccanismo di correzione ottica a posteriori che restituisce realismo alle riprese a passo 1. Steve aveva un carattere molto particolare e non era particolarmente predisposto a rispettare la gerarchia, ma aveva le sue idee sulla piega che stavano prendendo le cose. Ricordiamo che Steve rispondeva a Phil Tippett, che a sua volta rispondeva a Dennis Muren.
Stia assolutamente fermo. La vedono solo se lei si muove.
L'idea di realizzare un dinosauro interamente in CGI era stata messa sul piatto in qualche riunione, ma nessuno l'aveva presa davvero sul serio, semplicemente perché sembrava impossibile. Era il 1991. Non bisogna dimenticarlo, non esisteva niente del genere, non era mai stato fatto. Ma Steve era anche responsabile dei due esiti più incredibili che la computer grafica avesse raggiunto per il cinema fino a quel momento: il citato T-1000 di Terminator 2 e la creatura d'acqua di The Abyss. Avete capito bene? C'era sempre James Cameron di mezzo come regista. E Steve non era tipo da scoraggiarsi facilmente. Più gli dicevano che una cosa era impossibile e più si metteva in testa che si poteva fare. E così, mentre in un capannone a qualche miglio di distanza il team di Stan Winston impiegava 16 settimane per assemblare un T-Rex idraulico in argilla da 3 tonnellate, che con tutta probabilità non sarebbe mai stato in grado di correre, Williams passava le ore libere in uno scantinato con Bach e Beethoven a palla, dallo stereo, ad assemblare digitalmente, osso per osso, sul suo computer, il modello digitale dello scheletro di quello stesso tirannosauro e a capire come diavolo poteva farlo muovere. E 5 mesi dopo, quello scheletro, sul suo monitor, aveva imparato a camminare.
Guarda, si muovono in branchi. Si muovono in branchi.
Visto e considerato però che nessuno, tranne gli amici e i colleghi più stretti della Industrial Light and Magic, sapeva nulla del progetto, tantomeno Dennis Muren, ora si trattava di far vedere il risultato dei suoi sforzi a qualcuno, e in particolare alla produttrice del film, Kathleen Kennedy. Mark e Steve allora piazzarono un monitor nel bel mezzo di una sala dove si sarebbe svolta una riunione di aggiornamento sullo stato degli effetti visivi, senza dir nulla a nessuno, e fecero partire il filmato appena entrò Kennedy. Fu una vera e propria imboscata che funzionò alla perfezione. Muren, che era stato scavalcato, fu costretto a fare buon viso a cattivo gioco, ma la cosa, molti mesi più tardi, non gli sarebbe affatto dispiaciuta quando si sarebbe ritrovato con un Oscar in mano in quanto supervisore degli effetti visivi del film, di tutti gli effetti visivi, specialmente di quelli. La strada era segnata. Williams ebbe il mandato di continuare a lavorare sul modello digitale del dinosauro e, a questo punto, di costruirci sopra anche la pelle.
Volevo far vedere qualcosa che non fosse un'illusione. Qualcosa di reale. Qualcosa che si vedesse e si toccasse.
Cinque mesi più tardi, quando fu il momento di mostrare quel che aveva ottenuto, le cose andarono in modo ben diverso dall'ultima volta. Williams aveva 5 secondi puliti del suo tirannosauro digitale, con le ossa, la pelle, gli occhi e tutto il resto che sgambettava in una pianura alberata. La produzione convocò Kathleen Kennedy, George Lucas e Steven Spielberg e li fece sedere in una saletta della Universal. Poi fece partire la proiezione. Quei 5 secondi furono probabilmente tra i più importanti dell'intera storia del cinema. Spielberg è storia, disse. Questo è il futuro. D'ora in poi è così che andranno le cose. Il talento di Steve Williams segnò il resto della lavorazione del film, tanto che la sceneggiatura venne riadattata per poter usare maggiormente le sue creazioni digitali e in qualche modo pensionò la stop motion, senza però mandare in soffitta le creazioni animatroniche. In Jurassic Park, quello a cui assistiamo è spesso un misto delle due tecniche. Quando vediamo un dinosauro dalla testa alle zampe, si tratta di una creatura digitale, mentre quando vediamo dei dettagli ravvicinati, specialmente le teste, si tratta degli animatroni di Stan Winston. In alcuni casi, addirittura animati a mo' di marionette, come nel caso della scena del tirannosauro malato soccorso dai due paleontologi, anzi da un paleontologo e dalla paleobotanica, all'interno del quale sono nascosti degli animatori che ne muovono gli occhi e il corpo simulandone il respiro.
Oddio, è stata la mia preferita fino da bambino e adesso mi sembra la cosa più bella che abbia mai visto.
Al momento dell'uscita, la Universal aveva perfettamente chiaro il potenziale rivoluzionario di Jurassic Park, tanto che fu uno dei rari casi di blockbuster in cui le spese promozionali superarono il budget produttivo del film, che arrivò a incassare quasi $1 miliardo nel mondo. Oggi, con Jurassic World il dominio e il ritorno degli storici protagonisti del primo film, la saga è arrivata al 6° capitolo e non smette di essere sinonimo di stupore infantile, riportando anche il più scafato degli spettatori a una dimensione puramente ludica, vitale, entusiasmante dell'esperienza cinematografica. Un dono che dobbiamo certamente al senso dello spettacolo di Spielberg, al potere primordiale dei dinosauri di suscitare i nostri sogni di bambini e al talento eccezionale di un animatore testardo chiamato Steve Williams.
Stiamo andando verso l'estinzione della nostra specie. Non solo abbiamo perso il dominio sulla natura, siamo sottomessi a lei.